entrando al profondo di tutto, oggi appunto parliamo un po' in generale che cos'è la filosofia, chi sono i filosofi, dove, come, quali sono le domande che fin dall'inizio la filosofia si è posta. Allora, intanto bisogna assolutamente dire che il filosofo ha questo prefisso filo, che significa, che denota un particolare interesse verso qualcosa. Quindi filosofo è colui che ha un interesse per la sofia, per il sapere. Però questo prefisso può essere utilizzato per qualsiasi altra attività che designa un interesse particolare per quella particolare attività. Filosofia quindi è un interesse per la sofia, per il sapere. E anticamente, prima della filosofia che nasce, come dire, nel senso tecnico della parola, a partire da Socrate, Platone, eccetera, prima della filosofia si intendeva in generale un sapere di tipo spirituale, i cui detentori potevano essere non semplicemente i filosofi, ma non so, i sacerdoti, gli indovini, anche coloro che facevano le leggi, gli uomini di Stato, tante persone potevano essere considerate filosofe in un senso così generico. E appunto dicevo, è a partire da Socrate che la filosofia ha un'accezione particolare, e cioè la filosofia è un sapere che si contraddistingue da tutti i saperi specialistici, cioè da quelle che i greci chiamavano le tecniche, quindi la palinomeria, l'architettura, l'ingegneria, qualsiasi altro sapere che implica un saper fare, quindi una competenza pratica, ma anche le conoscenze, le regole in base alle quali si fanno le cose. Ecco, la filosofia è qualcosa di diverso rispetto alle tecniche. Aristotele fa risalire la filosofia appunto ai tempi remoti, ai sette saggi, che erano teologi e naturalisti. E Aristotele distingue nella filosofia una filosofia naturalistica e una scuola ionica, e una scuola italica, dove per scuola si intende non un luogo fisico, non un'istituzione, ma si intende proprio una scuola di pensiero, l'adesione a un certo tipo di pensiero, di impostazione, di problemi. Per cui i naturalisti sono quei filosofi che si occupano della natura e sono chiamati per questa ragione anche fisici o fisiologi. Fisici appunto sono la scienza fisica e la scienza della natura, fisiologi perché sono coloro che discorrono, no, intorno alla natura. La filosofia italica invece è quella pitagorica, e questa, diciamo, la scuola italica, la scuola pitagorica, più che altro era una setta religiosa. Era una setta religiosa e il problema che poneva al centro della riflessione era l'anima, il tema dell'anima. Quindi da qui si riparte tutto un filone di pensiero che riguarda il tema dell'anima, cioè il fatto che l'anima sia qualcosa. Allora, non solo che cos'è, da dove viene, muore, è mortale, immortale, cioè ogni oggetto di riflessione, le domande sono tante e le risposte sono ancora di più, ovviamente. Ecco, la filosofia naturalistica, che appunto si occupa della natura, non inizia rompendo completamente con la tradizione, nel senso che la filosofia non è che nasca improvvisamente con una rottura, una cesura totale con tutto il sapere precedente. La filosofia naturalistica si nutre in realtà della tradizione e dei miti che utilizzano entità primitive, primordiali, come la terra, il cielo, il caos, e vuole spiegare le vicende, le vicissitudini del mondo, e la filosofia spiega le stesse identiche cose. Allora qual è la differenza? Che il mito è una narrazione anche coerente, anche bella, condivisa da tutti i popoli. Tutti i popoli nascono con miti di origine, miti che sono spiegazioni appunto del mondo, sul posto dell'uomo, eccetera. E la filosofia invece, chiamiamola, potrebbe essere una narrazione, però deve giustificare se stessa, cerca le ragioni delle cose e deve dare una giustificazione di ciò che dice. Mentre i miti non si giustificano, si prendono per come sono, non c'è possibilità di sperimentarli, e la filosofia invece porta delle ragioni e bisogna che siano delle ragioni accettabili, che siano sperimentabili, che siano inconfutabili, e così è tutta un'argomentazione di massa. Quando la filosofia cerca le cause dei fenomeni, degli eventi del mondo, cerca per l'appunto le ragioni, perché se il termine è diverso, causa e ragione, ma il significato è lo stesso. Perché quando noi diciamo perché hai fatto questo, noi diciamo per quale ragione, o dire qual è la causa, per quale causa. Come si vede, bisogna cercare semplicemente di dare la spiegazione delle cose, dei fenomeni, cioè cercare la causa o la ragione. Allora, la filosofia, sono troppo veloce o non so, la filosofia studia tradizionalmente tre grandi ambiti che danno luogo a tre discipline diverse, tenendo presente che sono tre discipline interconnesse, la cui interconnessione è la filosofia. Allora, la prima è la fisica, che cerca di rispondere alla domanda che cosa esiste, che cos'è l'essere. Un'altra è la logica, che risponde, cerca di rispondere alle domande cosa posso conoscere, come conosco, e l'altra è la terza, è l'etica, che risponde alla domanda come devo agire. Allora, e quindi io adesso vi parlerò sempre in maniera generica, perché il corso che specificherà in maniera molto più precisa i concetti utilizzati per dare risposte a queste tre domande. Che cosa esiste? Che cosa è l'essere? Se l'essere c'è. Come posso conoscere? E come devo vivere? Fisica, etica, logica ed etica. Allora, la questione dell'essere. Uno quando pone una domanda in filosofia significa che ne pone 100.000 altre, no? Perché la tendenza della filosofia è quella di complicare, uno non è mai contento, bisogna che vada sempre a studiare, eccetera. Allora, che cosa si intende per essere? Si intende il vero essere. Allora, vero essere. Si intende una realtà che sia stabile, che permanga, nonostante ci sia gli eventi, si succedano, nascano, muoiono, cambiano, sono, non sono. Cioè, quando si parla di essere, si dice qualcosa che stia a fondamento, alla base, o che stia sotto, che sostenga l'insieme degli eventi che vanno e vengono, nascono, muoiono, cambiano, eccetera. Allora, solo questa cosa che permane viene definita essere, e questa cosa che permane, cioè questo essere che permane, solo questo è vero. Quindi, se la filosofia è scienza, che cerca la verità di qualcosa, è coscienza di questo essere, perché solo questo è vero. Ecco, detto questo, cioè, che per essere intendo qualcosa di fondamentale, di permanente, qual è la natura di questo essere? Come è? Come è fatto? È uno, è molteplice, e di qual è la sua stoffa, di che materia è fatta? Spirituale, materiale, è eterno, è originato, è finito, è infinito, come vedete. Le giorni cominciano. E così tutti i filosofi dell'antichità hanno dato tutte le risposte possibili. E cioè è come se i greci avessero voluto esplorare con il loro pensiero tutte le possibilità immaginabili. E quindi abbiamo filosofi che dicono che l'essere è uno, e questo è Parmenide. Abbiamo filosofi che dicono che l'essere è molteplice, ci sono gli atomisti, che dicono che il fondamento, la vera realtà, sono gli atomi. Mentre Parmenide dice che l'essere non può che essere uno solo, e bello compatto. Poi, per quanto riguarda la finitezza e l'infinitezza, e lì ci sono tanti problemi, perché il pensiero greco rifuggeva dal pensare all'infinito. Il pensiero greco ha due orrori, due fobie. Una è la fobia del vuoto e una del nulla. Per cui, per esempio, quando il tema dell'origine del mondo, noi abbiamo l'idea che il mondo sia nato, non la nostra tipo di mentalità, perché secondo noi c'è un creatore. Il nostro mito fondativo è Dio che ha creato il mondo. Ecco, per i greci questo non è pensabile, che si possa creare qualcosa dal nulla, perché dal nulla viene nulla. Quindi, se c'è qualcosa che nasce, nasce da qualcos'altro. Quindi i greci non riescono a pensare il nulla, se non come uno spazio, no? Ma in questo senso non è un nulla, è uno spazio che permette il movimento. Per esempio le teorie atomistiche dicono che la realtà vera, che sta a fondo di tutti gli avvenimenti che vanno, vengono, eccetera, sono questi atomi che si uniscono, si aggregano per formare i corpi, ma per aggregarsi si muovono, e per muoversi hanno bisogno di spazio. Ecco, posso pensare al vuoto, al nulla, solo come uno spazio, ma in questo caso potrebbe essere un recipiente, non è un nulla totale. E l'altra cosa di cui i greci hanno una certa fobia è proprio l'infinito. L'infinito, perché per i greci l'infinito è qualcosa di incompiuto, di imperfetto. Nel senso che pensiamo per esempio ai numeri, 1, 2, 3, 4. Io aggiungo 1 e vado avanti infinitamente. Ecco, per i greci, se questo va bene in matematica, non va bene riguardo all'universo, perché l'universo è pensato come ordine. Difatti cosmo significa ordine. Ordine significa che ogni cosa è collocata al giusto posto, sta lì, punto e basta, e non può stare in un altro posto. Allora, ogni cosa sta al suo giusto posto, quindi è in ordine se c'è un limite nell'universo. Perché se l'universo fosse aperto, cioè senza un confine, senza un perimetro, senza un limite, non si saprebbe dove mettere le cose. Qual è il posto giusto per le cose? Dove devono andare le cose? Perché tutto sarebbe aperto. Sarebbe il caos e il disordine. Di conseguenza, ecco, questo è uno appunto dei tanti, non so perché ho detto queste cose, mi sono un po' persa, è uno dei tanti temi che riguardano appunto l'universo, che deve essere il problema è posto allora in questi termini dell'essere, il problema dell'essere. Ci deve essere qualcosa, un costituente di cui tutte le cose sono fatte, cioè qualcosa che compone tutte le cose, anche se in proporzioni diverse, per cui tutte le cose sono fatte di qualche cosa che sta a fondamento, che è vero e che è in ultima istanza. Allora, e qual è questa cosa in ultima istanza, questo costituente, questo fondamento? E qua possiamo dire, c'è qua, lo dirà la prossima lezione, l'acqua, l'aria, l'infinito, il logos. La prossima lezione parlerà proprio di queste cose, dei filosofi pre-socratici. L'altro tema, dicevo, è il conoscere. La domanda riguardo al problema del conoscere, intanto, che cos'è il sapere? Possiamo sapere qualcosa? E se sì, che genere di cose possiamo sapere? Con quali mezzi? Con quali strumenti? Per rispondere a queste domande c'è un'idea di base, un'idea generale, che cioè ci deve essere, deve esistere una corrispondenza fra ciò che viene conosciuto, l'oggetto, e ciò che conosce il soggetto. Cioè il soggetto che conosce e l'oggetto che viene conosciuto devono essere simili, altrimenti non potrebbero incontrarsi. Tecnicamente si dice che ci deve essere una corrispondenza fra l'idea e l'ideato. Per idea, appunto, si intende il soggetto che conosce, ovviamente, no? E per ideato si intende appunto l'oggetto che viene conosciuto. Il fatto che la conoscenza sia possibile dimostra la somiglianza fra la mente, il soggetto che conosce, possiamo chiamarlo il pensiero, possiamo chiamarlo anche l'anima, e la realtà che viene conosciuta. Quindi altrimenti non sarebbe possibile. La conoscenza per i greci intrattiene delle relazioni con tante per dire io so, i greci dicono oita, che significa appunto io so, ma che letteralmente significa ho visto, è il perfetto del verbo vedere, ho visto. Per i greci qualcosa si sa se è stata vista. Ecco, ci si pone questo problema. L'ambito della conoscenza, quindi, si limita all'ambito degli oggetti che si vedono, degli oggetti visibili? Ecco, in realtà no, perché noi possiamo estendere non solo gli oggetti visibili, l'ambito, la sfera degli oggetti visibili, però possiamo estendere anche le capacità di vedere. Per cui noi abbiamo dei sapienti, cioè persone che sanno, perché vedono cose che altri non vedono. E questi per esempio sono gli indovini, i veggenti. E poi nell'ambito oggettuale noi possiamo estendere gli oggetti visibili e dire che esistono oggetti visibili che non si vedono con gli occhi normali, ma che si vedono con un occhio particolare, che è l'occhio della mente, che è l'occhio della ragione. E chiamo questi oggetti, li chiamo intellegibili. Allora, siccome sono veri e propri oggetti, per esempio Platone diceva che esiste, nel senso che è molto reale, anzi è più reale della esiste un mondo molto reale di intellegibili, cioè di cose che si vedono con l'intelletto, con l'occhio della mente, e sono le idee. Per esempio, tutte le idee matematiche, le idee valoriali, il coraggio, la bellezza, la forza, sono cose reali che si possono vedere, hanno realtà, non sono né invenzioni né termini linguistici, sono effettivamente cose reali. Per i greci, dopo c'è appunto una carellata, c'è una identificazione tra sapere e conoscere. Noi per esempio adesso nella filosofia contemporanea c'è una differenza tra sapere e conoscere, se io so una cosa non è detta che la conosco. Comunque, mentre per i greci quindi sapere e conoscere sono la stessa cosa. Il sapere, per sapere veramente, un sapere degno di essere tale, implica il comprendere, cioè prendere insieme, no? Comprendere. Comprendere, cioè, significa che io devo imparare a conoscere la struttura intera della realtà e devo poter dire la struttura intera della realtà secondo con parole, ecco, che la descrivano per come essa è effettivamente, cioè tra quello che io dico della realtà e la realtà ci deve essere corrispondenza. Eraclito, che è un altro filosofo che la cui lezione sarà la prossima settimana, sì, la prossima volta, dice che se io so, conosco una cosa, in realtà non so niente. Che per conoscere io devo per l'appunto comprendere, cioè devo conoscere tutte le relazioni che le cose hanno fra di loro, fra di esse. Tutte le relazioni significa che se io le conosco tutte e tutte si implicano queste relazioni, io alla fine posso dire che c'è conoscenza solo del tutto. Cioè finché ho una conoscenza di una parte, questa conoscenza è appunto parziale. E per avere una vera conoscenza devo avere conoscenza del tutto. Solo così saprò. Ovviamente questo è impossibile perché noi abbiamo una mente finita e per noi attingere la totalità di tutto è difficile. Ma Eraclito si credeva un padre eterno, credeva di essere lui un dio e quindi poteva permetterselo. Il sapere si contraddistingue nettamente dalla dossa, che è l'opinione. Allora, una volta si diceva la dossa, i sondaggi dossa, sono i sondaggi d'opinione, che sono ciò che le persone credono. Le opinioni non sono scienza, anche quando uno quello che crede è vero. Se io credo una cosa che è vera, ciò nonostante non ho scienza e quindi non ho vera conoscenza. Perché solo la scienza dimostra, no, le sue ragioni. Solo la scienza si giustifica, ha l'obbligo di giustificarsi e di dire: io faccio queste affermazioni per questa e quest'altra ragione. Allora un altro scienziato ti dice: tu hai torto perché per questa e quest'altra ragione ci sono queste altre cose. Allora solo la scienza procede attraverso le ragioni e le cause. Solo la scienza implica l'uso della ragione. Mentre l'opinione no. Anche l'opinione quindi non può essere scienza perché non mostra mai non dimostra, non giustifica se stessa. Quindi i greci fanno una netta separazione proprio totale fra la scienza che dice la verità e la doxa che sono le opinioni, quello che si crede per sentito dire, che ci si immagina, teorie che uno si fa per conto proprio, perché l'ha detto quell'altro, perché c'è qualcuno che ti fa credere che le cose stanno così, e quindi l'opinione, anche dove sia vera, non è però. Per poter dire queste cose, i greci avevano un modello di dimostrazione di scienza particolarmente impressionante, che è la matematica. La matematica è rigorosissima, la matematica è sempre vera, parte da dei principi, inferisce poi delle conclusioni, sono perfette. Un problema, no? Imposti il problema, lo risolvi e la soluzione è esatta e non si sbaglia. Ecco, così. La scienza dunque ha questo modello. La matematica parte da dei principi, poi ci sono i teoremi, c'è gli assiomi, poi ci sono i teoremi, poi ci sono le dimostrazioni, poi tutta una serie di cose. I principi della matematica sono per l'appunto principi, stanno all'inizio. Il problema appunto posto da Aristotele è questo. La scienza, dice Aristotele, deve procedere cercando le cause, no? Deve trovare le ragioni. Allora, ma se io trovo le ragioni di un evento, poi cercherò la ragione di questa ragione e la causa della causa e la causa della causa della causa della causa della causa, e io vado all'infinito. Ma, come vi ho spiegato a proposito dell'infinito, i greci non accettano l'infinito. Perché l'infinito, come vi ho detto, è caotico, disorganizza. I greci avevano una mentalità molto rigida, si vede anche nell'arte greca, l'arte classica, no? Simmetrica, l'ordine, è molto razionale, fondata su dei canoni di proporzione, no? E quindi se qualcosa è fuori da questo canone, da questi canoni, è caotico. Allora, tornando alla scienza, Aristotele dice: io non posso andare alla ricerca all'infinito delle cause, devo fermarmi, ci deve essere una causa che fa da principio, una causa che non ha bisogno di essere dimostrata, cioè non ha bisogno di un'altra causa, e questo principio che non è dimostrabile, come lo si conosce? Ecco, per intuizione, dicono i greci, oppure è autoevidente, si vede da sé, come il vedere. Autoevidente significa che si mostra, io lo vedo, e cioè no, dico sì, no, è proprio così. Uno di questi principi, per esempio, è il tutto è più grande delle parti. Questo è un principio, non ha bisogno di dimostrazione, se io dico il tutto è più grande delle parti, questo è autoevidente, si mostra da sé, che è vero, non ha bisogno di essere dimostrato. Allora, a proposito del sapere, adesso ho finito col sapere, a proposito del sapere abbiamo detto che dipende dal vedere, cioè in generale dal percepire, ma in particolare dal vedere, che però si possono vedere oggetti intellegibili, cioè con l'occhio della mente, che sapere significa comprendere, cioè tenere insieme tutto, cioè vedere la relazione che le cose hanno tra di loro, perché sapere solo una parte, ma sapere parziale. Sapere si distingue da credere, cioè da opinare, da dossa, e sapere ha una relazione stretta anche con l'intuire, l'intuizione, cioè un'autoevidenza. La terza parte di cui si occupa la filosofia è appunto, abbiamo detto, l'etica. Allora, per Omero, la morale era la morale degli eroi, abbiamo Achille, abbiamo Ettore, abbiamo Ulisse, Aiace, eccetera. E questi eroi erano sempre, come dire, in competizione per mettersi in mostra, per mostrare all'altro l'eccellenza della sua, di se stesso, della sua funzione. La morale di Omero, che è la morale eroica, è la morale del distinguersi ed è fondata alla base la paura dell'onta della vergogna. Infatti è una morale della vergogna. Sul lato positivo possiamo dire che è la morale dell'onore. L'eroe è eroe proprio perché persegue il proprio onore che gli viene riconosciuto. Se fallisce in ciò, se ne vergogna fino a morire. Questo è successo per esempio con Aiace che ha compiuto, sobillato ovviamente da una dea, che mi pare fosse Atena, perché gli dei ci sono sempre, gli ha fatto perdere il senno e ha compiuto delle azioni di cui poi si è vergognato e si è ucciso perché non poteva sopportare l'onta. Un altro grande poeta si contrappone dal punto di vista morale a Omero è Esiodo. La morale di Esiodo è una morale che ha molto duratura, che ha avuto un influsso molto duraturo. Ed è la morale dell'autolimitazione e dell'obbligo, che si intende dire fare le cose giuste, secondo giustizia. Non pretendere troppo l'autolimitazione, nulla di troppo, il proverbio, cioè la morale della giustizia coincide proprio con questo detto, nulla di troppo, perché per i greci giustizia significa proporzione e quindi le cose proporzionate sono proprio in proporzione, come dire, proporzionate, sono che ognuna rispetta il proprio posto, la propria natura, il proprio limite. Non si va mai oltre, perché andare oltre il limite, essere sproporzionati, questo è tracotanza. È un grande peccato, che si paga molto molto caro, che si paga molto caro. Nel VI secolo nascono appunto le sette, non abbiamo detto la setta pitagorica, più antica è la setta orfica, che come ho già detto prima hanno come tema principale di riflessione l'anima. Cioè l'anima è considerata qualcosa, cioè che c'è, è una realtà che ha una sua vita indipendente. Nel senso che se noi diciamo anima, i greci dicono è un centro di vita. Anima è ciò che mette in azione, mette in moto. L'anima, no, è ciò che dà la vita e la vita significa muoversi, no? Perché le cose inanimate sono ferme, non si muovono. Quindi le piante hanno un'anima perché si muovono e quando muoiono non c'è più l'anima, perché non c'è più niente che le muova. Così noi, i greci diceva, il motore, ciò che ci mette in moto e che quindi ci dà vita è l'anima, centro di azione, centro di vita. Allora, queste sette che sono religiose, quindi hanno dei rituali, riti iniziatici, pratiche di vita appunto spirituale, religiose, regime dietetico, comportamenti, tutta una serie di feste, tutte queste cose qua, l'idea di anima è intesa come? Cioè, centro, centro di azione intenzionale, di cui bisogna avere cura, perché noi siamo responsabili di questo centro di azione. Cioè, l'anima è ciò che ci dà la vita, ma ciò che noi facciamo è dato dalla volontà, non dalle nostre intenzioni, e noi siamo responsabili delle nostre intenzioni. Se noi facciamo qualcosa, le vogliamo, qualcosa la vogliamo, e se la vogliamo dobbiamo essere responsabili di noi stessi che vogliamo questa cosa. Ecco, e da qui tutti i temi del bene, del male, dei torti, dei risarcimenti, cioè della giustizia. Della giustizia. La giustizia è proprio nel senso di dire proporzione. Faccio un torto, giustizia vuole che io risarcisca questo torto in misura proporzionata. Questa è giustizia. Giustizia vale anche la proporzione negli scambi. Un chilo di patate, 10 euro, molto caro, 5 euro un chilo di patate. Ecco, è una proporzione. Proporzione si intende però nel campo della giustizia etica, che se ci sono dei mali, ci devono essere delle riparazioni proporzionate ai mali, né più né meno. Un delitto, 40 anni, pena di morte, diremo adesso noi, forse è troppo rispetto al delitto, secondo la nostra coscienza morale, per i greci no, per i greci no. Furto di una mela, non so, una multa. Furto finanziario, forse qualcosa di più, no? Di una multa. Ecco, cose di questo genere. Giustizia è proprio proporzione. Bene. Sul tema della giustizia, se siete stupi io finisco, se no ho ancora 10 minuti più o meno. E dopo se ne può parlare, no? Anche siccome questo corso di filosofia, così qua al Candiani, cominciato oggi, è abbastanza sostanzioso, due volte al mese fino a maggio, però lo stesso corso viene fatto a Venezia, alla Spoleta di Caleghese e San Tommaso, però una volta al mese. E lì, dicevo, siamo abituati con questo corso, è già il terzo anno quest'anno, con questo corso abbiamo l'abitudine poi dopo questa relazione di parlare insieme, non solo con me ma anche così come viene, ecco come viene. Pausa. E adesso riprendiamo. Allora, stavo dicendo, sì, a proposito della giustizia, sono i sofisti. Sono i sofisti che sono nel V secolo, sono di veri e propri professori come quelli che va a insegnare, si facevano anche pagare. E sono i sofisti che pongono il problema della legge, delle norme, come devono essere, se devono essere imitare la natura, cioè fatte in analogia con la natura o no, e sono i primi che affermano che le norme, quindi le leggi, anche le norme morali, sono in realtà delle convenzioni, degli accordi tra i individui, e che hanno la validità finché funziona quell'accordo, e tutti gli accordi variano, perché per esempio da Atene a Sparta ci saranno delle norme, a Sparta altre norme, e quindi le norme non sono mai giuste in sé, sono sempre relative, dipendono dai costumi, dalle tradizioni, dai patti che gli uomini fanno fra di loro. E invece Socrate, di cui parlerò io quando ritorno, è Socrate il primo filosofo, è il filosofo per antonomasia. Quando diciamo chi è un filosofo, Socrate, il modello del filosofo. E Socrate è filosofo perché, non solo perché dice che la filosofia non è una tecnica, no? Non è un sapere specialistico, si distingue, ma perché pone un macigno come oggetto della conoscenza è il bene. Deve essere il bene. E riparte da questa domanda: come devo vivere io oggi io, no? Come devo vivere? Per sapere come ognuno di noi deve vivere, perché quando Socrate dice io, poi dice ognuno si fa la stessa domanda e dice io. Allora, quando Socrate pone questa domanda, dice, risponde, conosci te stesso. La verità si trova nell'anima, si fonda nel cuore. Bisogna quindi per Socrate studiare la natura umana, studiare l'uomo, per spiegare, illustrare, spiegare la normatività che l'uomo ha in se stesso. Cioè è l'uomo fonte di norme, cioè di regole di vita, ed è l'anima fonte delle regole della vita. E perché questo? Perché tutta l'etica, da Socrate in poi, ha alla base una domanda, il fine della vita. E il fine della vita poi troveranno tutti la felicità. Ma il problema è come arrivare alla felicità, come si conquista la felicità, come posso essere io il controllore della mia felicità. E allora le risposte ovviamente sono tante. Per esempio Platone dirà che la mia felicità è data dall'ordine e dalla misura dell'anima. La mia anima, il tema dell'etica è il tema dell'anima, diciamo, del buono stato, della buona salute dell'anima. Infatti la filosofia, dice Platone anche, che è cura dell'anima, è terapia dell'anima. Infatti la filosofia è una psicoterapia, terapia dell'anima. Guarire, cioè avere cura dell'anima, tenere l'anima in buona salute per essere felici. E si tiene, secondo Platone, l'anima in buona salute se c'è ordine e armonia in essa. E questo, quando si parlerà di Platone, si parlerà, cioè, di questa grossa cosa che è importante. Per gli epicurei la felicità è data dal piacere, ma non è il piacere di strafogarsi di piaceri, ecco, non è il piacere del lusso, non è il piacere epicureo, quando usiamo la parola epicureo siamo uno che ama i piaceri della carne, e quindi tanto cibo, tanta ricchezza, tanto sesso, tanto di tutto, no, niente è vero, gli epicurei sono praticamente dei monaci, no? Cioè il piacere è dato proprio qui ed ora dal soddisfacimento del bisogno naturale. Ho mangiato, cioè, se io devo soddisfare la fame, mangiare, non so, del formaggio raffinato, o mangiare un pezzo di pane magari vecchio di 2 giorni, è identico, perché ai fini per togliere la fame, l'uno e l'altro sono uguali. Quindi eliminare i formaggi prelibati, perché questo ti fa desiderare sempre di più, limitati al pane di 2 giorni fa, perché così hai soddisfatto il tuo bisogno e non sei infelice che ricerchi sempre piaceri diversi. Quindi, per dire, sono tutti molto contraddittori, paradossali questi greci. L'epicuro, epicureo, ha un gradasso che mangia la valle degli, se dici qua a Venezia, no? È tutto il contrario. Bene. Poi gli stoici, diciamo, a proposito della felicità, dicono che la felicità è l'accordo con la natura, vivi secondo la natura, segui la natura. In realtà è tutto complicato, perché la natura contiene a in sé una ragione che è divina, e quindi bisogna seguire questa ragione divina. In realtà, appunto, per tutti questi filosofi dell'antichità, la vita umana è il luogo della moralità. Tutti quanti sono dello stesso parere che nella vita umana si debba esercitare la virtù, il bene, che la nostra vita debba essere una vita buona, qui e non dall'altra parte, non in un altro mondo. I greci non hanno l'idea di un altro mondo, non dove potremmo anche finire, eventualmente dopo la morte. E quindi la moralità, che è mezzo per avere la felicità, strumento di felicità, deve essere esercitata qui in questo mondo. Di conseguenza, non so se è giusto di conseguenza, il fine moralmente eccellente non è fuori dell'agente, dell'agente con l'apostrofo, cioè di colui che agisce. Il fine moralmente eccellente non è al di fuori dell'agente, è nell'agente. Cioè, e non consiste quindi in fare questa azione, quest'altra azione, consiste nell'essere una persona morale, un certo tipo di carattere morale, un certo tipo di persona, nell'essere una persona virtuosa. Questo è molto importante perché questo che aveva spiegato l'eccellenza, virtù per i greci si dice arete, che significa eccellenza della funzione, che significa che sì, si estende a qualsiasi oggetto, campo d'azione. Per esempio gli occhi, ecco, i miei occhi non sono per niente virtuosi, non svolgono eccellentemente la loro funzione, perché io sono miope, ma gli occhiali sono eccellenti. Cioè l'eccellenza della funzione riguarda appunto qualcosa che funziona al meglio del suo funzionamento, l'occhio, l'udito. Questo vale per esempio poi anche nei lavori. Un architetto è bravissimo se funziona eccellentemente, cioè se coniuga, se fa belle cose rispettando le norme di costruzione eccetera, così come un ingegnere se costruisce un muro, qualsiasi, costruire belle case. Cioè funzionare eccellentemente significa esplicare al meglio la propria, in questo caso, competenza, competenza dell'ingegnere, competenza dell'architetto. Il musicista, no? Un musicista è virtuoso, no? Quando funziona eccellentemente, suona, cioè esplica al massimo la sua capacità di suonare, un virtuoso, ha virtù. Bene, per i greci la virtù quindi consiste nell'eccellenza della funzione di che cosa? Dell'anima. Gli uomini sono virtuosi quando la loro anima esplica al meglio la sua funzione. Ma esplicare al meglio la sua funzione significa tante cose. Significa comportarsi secondo ragione, comportarsi secondo il bene, importarsi, perché ti danno le diverse risposte. Per esempio Socrate dice che l'uomo è virtuoso se sa che cos'è il bene. Socrate fa questa coniuga in maniera molto stretta il sapere con la morale. Socrate dice, poi vedremo quello che parleremo di Socrate, se io mi comporto male, se io faccio il male, è perché non so il bene. Perché se io sapessi il bene, non potrei non comportarmi bene. Cioè sarei costretto a comportarmi bene. Perché il bene non è un'azione. Il bene è l'equilibrio della mia anima. E cioè se io voglio bene alla mia anima, cioè voglio bene a me, cioè è ovvio che mi comporto bene. Di conseguenza coloro che si comportano male perché non sanno qual è il bene. sia bene cose che in realtà sono male. Allora inseguono la ricchezza, inseguono il successo, no? Non sono mai contenti o pagati. Se solo sapessero che il bene è il bene dell'anima, l'equilibrio, lo stare bene, la serenità, la felicità dell'anima, non farebbero tutte quelle cose, si curerebbero dell'anima. Ecco, Socrate dice che l'anima è molto preziosa, è preziosissima, più preziosa del corpo. No, e noi dobbiamo avere molta, molta cura della nostra anima. La Platone segue e dirà che bisogna conoscere il bene. Aristotele invece dice che dell'anima, cioè del bene, non ci può essere conoscenza, non esiste conoscenza del bene. E l'etica non è altro che la pratica di miglioramento del proprio carattere, di se stessi, mediante l'esercizio, l'abitudine, che va col dopo il paro praticare, no? Si dice, ma se tu pratichi bene, ti abitui sempre di più a praticare bene e diventerai buono, no? Ma se tu pratichi la virtù, ti abitui, ti diventerai, diventa un automatismo e alla fine diventi virtuoso. Questa è l'idea di Aristotele, che non si tratta di conoscere il bene, ma si tratta di praticare buone azioni per diventare virtuoso. Poi tra l'altro, mentre Socrate diceva che ciò di cui dobbiamo aver cura è la nostra anima, solo l'equilibrio dell'anima, la serenità dell'anima, la buona salute dell'anima dà la felicità, Aristotele invece diceva, sì, insomma, intanto per dire che una vita è felice ci vuole l'intera vita, solo all'ultimo momento noi guardandoci indietro possiamo dire sono stato felice o meno. E poi dice ci vogliono anche delle condizioni materiali che insomma aiutino, nel senso che è meglio essere ricchi che poveri, ecco, dice lui, meglio essere belli che brutti, tutte queste cose banali, ma dice un po' una vita dignitosa, non è che non sia servile, un buon lignaggio, meglio essere padroni che schiavi, ecco, buon lignaggio, benessere appunto che dà un po' le dignità, che questo aiuta alla felicità e aiuta anche alla virtù, aiuta anche la virtù. Ecco, io avrei praticamente finito anche tanto per dire, mentre per le scuole ellenistiche, stoiche, epicurei, eccetera, la felicità è in nostra mano, il nostro potere è accessibile a tutti. In particolare gli stoici presentano un modello, un uomo felice, un esempio mai esistito, probabilmente non esisterà mai, che è il saggio. Il saggio è pensato come un sapiente che utilizza la ragione, ha il controllo di sé, ha un'autonomia autonoma, indipendente dal mondo, non si fa smuovere, come un militare che qualsiasi cosa gli capita è fermo, stabile, nulla lo turba. Proprio fermo alla sua postazione, gli può succedere di tutto, la sua tranquillità non potrà mai essere scossa. Ovviamente, appunto, il saggio è come l'arabo felice, l'ideale non si raggiunge. Ecco, niente, allora, conclusione socratica, che cos'è la virtù? La virtù è l'eccellenza del principio agente, cioè dell'anima. Bisogna conoscere l'anima, perché l'anima coglie il fine, cioè il bene, e l'anima è in grado di dare gli strumenti per arrivare al fine, cioè la ragione. E così. Adesso il corso quindi si svilupperà